Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. Io sono Angelo Acerbi, è un grande piacere di avere qui con me a parte un concittadino torinese, ma questo chi se ne frega, un grande direttore della fotografia, Gerardo Gossi. Buongiorno,
ciao,
Gerardo.
Ciao.
Che sei qui perché il film italiano di quest'oggi è il film di Emma Dante, Le sorelle Macaluso, e tu sei il direttore della fotografia.
Sì,
sei
sì.
Direttore della fotografia dei film di Emma Dante,
per ora
dire.
Sì, per fortuna.
Dei
sì,
due film di Emma Dante.
Abbiamo fatto due film insieme, è capitato per caso l'incontro e devo dire è un sodalizio che va avanti bene con grande soddisfazione di entrambi, quindi siamo
cosa
contenti.
Ti piace di Emma come boss, come capo, diciamo?
Ma intanto lavorare con Emma è sempre una prova, una sfida perché i temi sono diversi, i due film avevano dei temi differenti con delle sfide di carattere soprattutto temporale che sono molto particolari. Un film si svolgeva dal giorno via Castellana da Bandiera, si svolgeva un excursus temporale che partiva dal pomeriggio e finiva al mattino dopo, e questo film racconta la storia di queste sorelle in tre momenti della loro vita a 30 anni di distanza, e questo è diciamo a grandi linee. Poi lavorare con Emma è continuamente stimolante, i temi che affronta riesce a coniugare una grande sapienza nella direzione della scena, della direzione degli attori, nel sapere quello che vuole, si fida, si affida, e ha messo in piedi un gruppo con costumista, scenografa che va avanti appunto già dal film passato e che credo, spero, mi sembra che abbia dato anche questa volta i suoi frutti.
Qual era il concetto visivo generale da cui siete partiti per costruire la fotografia del film? Se c'era, qual era l'ispirazione?
Sì, diciamo che bisognava in qualche modo raccontare questi tre momenti che hanno comunque delle emozioni molto differenti, oltre a essere temporalmente diversi, perché uno è una mattina di una giornata d'estate, l'altra è una notte di autunno e il momento conclusivo del film si svolge in inverno 30 anni dopo. Siamo partiti da diciamo 30 anni prima, dalla fine degli anni, dall'inizio degli anni 90, insomma un periodo così, fine del secolo scorso, diciamo in questo modo come ci piace dire, per essere nella contemporaneità con le scene nel cuore centrale del film e il futuro 30 anni dopo, un futuro che aveva una difficoltà importante perché non è stato caratterizzato in maniera visiva con l'immaginario del futuribile che tutti quanti abbiamo, e quindi bisognava trovare delle chiavi fotografiche che corrispondessero al percorso emotivo dei personaggi e nello stesso tempo ci raccontassero questo cambiamento di tempo. Lavorare con Emma è stimolante perché tra di tanti aspetti c'è questa sua ricerca di verità sempre e comunque, quindi anche in questo lavoro dove abbiamo avuto un grosso, per esempio, lavoro di VFX, un intervento di effetti speciali molto importante, questa cosa non l'ha spaventata, ci ha aiutato a risolvere dei problemi di naturalismo dati dal fatto che abbiamo girato in un ambiente davvero, un ambiente che appunto subisce il sesto personaggio della storia,
certo,
che è questo appartamento, la casa, che subisce delle mutazioni nel tempo, che chiaramente essendo comunque un piccolo film non abbiamo potuto ricostruire in teatro riposo, abbiamo lavorato in un ambiente davvero e con l'aiuto della scenografa Emita Frigato e appunto anche della costumista Vanessa Sannino abbiamo cercato di costruire questo percorso temporale. I VFX ci hanno aiutato a cambiare elementi dell'esterno della facciata della casa, raccontare questa mutazione esterna del
Passaggio del tempo,
esterno, e anche le mutazioni proprio del mondo fuori, senza mettere macchine spaziali o lavorare così, ma diciamo la natura è quella che in qualche modo muta, e questo è stato una delle ricerche, un film che abbiamo preparato a lungo. Ecco, un altro aspetto che è molto interessante è che il processo di costruzione del film si parte da una sceneggiatura con Emma e poi c'è un lavoro di preparazione del film, di prove che sono le stesse che lei applica in teatro, o più o meno, diciamo così.
Sì, certo.
Lei cerca di ripercorrere nello stesso modo la costruzione del lavoro, che è sempre in cambiamento durante le riprese. E devo dire che si adatta, se come dire, trovata, credo, bene anche in questo modo di lavorare, perché poi lei lavora con un gruppo fisso, la sua compagnia è una compagnia fissa che ha costruito lei, che governa ed è autonoma. In questo caso i compromessi, cioè più che compromessi, cioè riuscire a lavorare con una produzione come è stata Rosamond in questo film, molto disponibile, però comunque coi vincoli di un lavoro di questo tipo,
questo perché c'era, certo.
Lo spazio dal vero voleva dire non avere la piccionaia sopra la casa, voleva dire adattarsi, immaginare le cose e avere la fiducia che questi, si realizzassero,
che questi collegamenti poi fossero realistici, sì, e credibili. Senti, ti volevo fare una domanda veloce sui piccioni, appunto,
certo,
perché questa famiglia, queste
colombi,
sorelle,
ti prego di chiamarli colombi o colombini,
io subito,
come li chiama, infatti quindi, ho sbagliato,
quindi è una colombaia invece,
sì,
che una piccionaia.
Colombi o colombini, come li chiama Emma, ecco, io colombini. Li chiamo colombi o piccioni. Però.
Noi però, allora, diciamo colombini, ci sono molte scene con una quantità di colombi in un'unità di luogo molto piccola, abbastanza impegnative. Erano reali?
Sì, sì.
Erano,
sì,
tutte,
sì,
reali?
Tutto reale.
Come, cioè, c'è un addestratore,
sì,
di colombi?
Sì, 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 sì. Ecco. È usanza, è un'antica usanza che c'è in Sicilia, che durante i matrimoni, che è la scena con cui si apre il film, che durante i matrimoni vengano liberati dei colombi di colori differenti, quelli rosa. Li libera il maschio, e quelli azzurri li libera la sposa. Vicino a dove avevamo la casa esiste una colombaia con un allevatore di colombi, che fa anche le gare di colombi, perché c'è tutto un mondo che ho scoperto
certo,
in quest'anno, e niente, il quale ha portato nella colombaia che noi abbiamo costruito nel nostro appartamento, perché avevamo un appartamento e poi un terrazzo su cui abbiamo costruito la colombaia, e sono stati portati in questo posto, in questo spazio che è stato allestito a colombaia. Per noi era importante che ci fosse una relazione con il luogo in cui noi giravamo, anche per questioni economiche, di budget, di struttura delle scene, per far sì che uno potesse avere una scala che ci portava, insomma, per collegare i mondi. E poi perché girare la colombaia dal vero, per questioni igieniche, è veramente impossibile, già,
certo,
è molto faticoso girare, e quindi venivano portati questi centinaia di colombi, i quali stavano nella colombaia con noi, con l'operatore, con l'assistente, con l'operatrice e con l'assistente, e anche con noi che andavamo e venivamo, sia Emma che io, insomma, come normalmente accade, e sono stati i compagni per alcuni momenti, perché poi c'è anche una trasformazione fisica della colombaia, no? Da tutta aperta con le finestre e così via, iniziano a chiudersi le finestre, e piano piano diventa un luogo sempre più disadorno, finché senza più colombi,
esatto.
E quindi anche questo era da narrare nel...
Senti Gerardo, tu abbiamo detto sei il direttore della fotografia scusate, preferito di Emma Dante, regista, però tu hai questa tradizione di affezionarti ai registi, no?
Sì.
Di lavorare, di cominciare con una volta e poi, e tu hai lavorato tipo con Daniele Vicari un sacco di
abbiamo
volte.
Fatto tutti i film,
tutti i film, ecco, diciamo
con Daniele Vicari ho fatto tutti i film,
hai iniziato da
Velocità Massima, che è stato il primo, poi abbiamo fatto i documentari
e poi avete fatto Diaz, che è un film
epocale
e devastante, che credo sia stato anche complicato emotivamente da girare, oltre da vedere, per
certo,
noi,
certo.
E hai anche fatto direttore della fotografia di questo ultimo film che ha fatto Daniele, che deve ancora uscire, che è un film girato durante la quarantena, ognuno a casa propria.
Ognuno a casa propria, sì.
Quindi tu facevi direttore della fotografia da casa tua.
Sì.
E come?
E allora, intanto, appunto, è arrivata una telefonata dopo una settimana, perché diciamo il problema grosso che subito noi abbiamo sentito, io ero a Torino intanto, ho avuto la fortuna di passare la quarantena a Torino con la famiglia, ognuno con le proprie questioni familiari, ed era ognuno, ogni partecipante al film era nella propria casa. E Daniele, che è un altro vulcano,
non
prima
indifferente.
Parlavamo di Emma Dante, ma diciamo che Daniele non scherza, perché abbiamo appena finito una serie ambientata proprio in questi luoghi, in Veneto e anche il Lido di Venezia, L'Alligatore, tratto dai romanzi di Carlotto. E appunto Instancabile, dopo una settimana di lockdown, mi ha proposto di lavorare su un progetto, una cosa che lui aveva scritto in 10 giorni. E niente, abbiamo chiamato a rapporto i capi reparto, ognuno nella sua città, chi ad Ancona, chi in Emilia, lui a Roma, io a Torino, e gli attori, che erano coppie effettive, tranne una, sono sette attori, di cui due coppie effettive, un'altra, una coppia dove, che uno stava fuori Roma e l'altra a Verona, Matteo Martari e Isabella Aragonese invece era a Roma, e poi un altro personaggio. E niente, con i cellulari, perché il tema era sì raccontare una storia, dare nuova energia al cinema, perché questo è il problema nostro, era come si fa a continuare qua,
certo.
Se il cinema non si può più fare. E quindi diciamo questa è stata la molla che ci ha spinto a raccontare questa storia. E niente, l'abbiamo raccontato a norme Covid, per cui abbiamo consegnato ai nostri attori gli strumenti di ripresa, che si trattasi di quattro cellulari, e attraverso Zoom, attraverso l'applicazione, abbiamo fatto il nostro lavoro.
E tu come facevi a fare direttore della fotografia? Cioè a piazzare le luci, diciamo.
Diciamo che chiaramente si è lavorato, intanto una grande fiducia negli attori, che sono stati, devo dire, meravigliosi, perché hanno collaborato in maniera totale, e poi lavorando con quello che passava alle case dei nostri attori.
Abbiamo
scelto,
come
si dice, il convento. I nostri attori, c'è stato un lavoro di scenografia, nel senso che abbiamo modificato per quanto possibile anche lì gli ambienti in funzione della storia, il lavoro di costumi, i quali hanno scelto i costumi con gli attori, per cui abbiamo fatto proprio uno scouting con Zoom, nel senso che andavamo in giro con la telecamera, guardavamo quello sì, quello no, il costume, scegli quello e quell'altro, e poi quando è arrivato il mio momento ho indicato, a seconda delle scene, dell'excursus temporale, anche questo è un film che ha un excursus temporale unico, perché si svolge da un pomeriggio al mattino del giorno dopo, per cui anche lì con le complicazioni visive non da poco, soprattutto
quello che è notturno, ecco.
Tutto il notturno, soprattutto perché poi appunto, poi lo vedrete, spero presto, E niente, è stata una bella sfida che ci ha un po' cavato gli occhi, ma neanche si sono nervoso, perché devi stare seduto davanti a un monitor.
Certo.
E poi c'è questo senso di onnipotenza che viene anche un po', no? Perché sei lì in diretta su quello che accade, senza sapere le difficoltà che quegli altri poveracci
a casa loro hanno,
non facendo questo mestiere, ma
facendo tutto.
E volendo fare solo gli attori, perché poi a loro quello che interessava era di recitare bene e rendere bene, e per fortuna tutto questo è accaduto così. Spero lo vediate presto, perché è stata un'esperienza unica, devo dire, non indifferente.
Ho un'ultima domanda veloce, ma te la devo fare, perché è su un film che io ho adorato oltre misura, che è La profezia dell'armadillo di Scaringi, che era tratto da un fumetto, cioè basato su un fumetto, e cominciava come un cartone animato e finiva come un cartone animato, e quindi in mezzo c'era questa vita che però sembrava fotografata come un cartone animato, come un fumetto più che un cartone animato. Come ti sei adattato all'aspetto più fumettistico della vita reale per fotografarlo? Nella parte recitata, quella, sì.
Ma in realtà ho cercato di lavorare molto sui colori, senza spingere in maniera esagerata, come è stato fatto da maestri, autori della fotografia più importanti di me, e pluripremi Oscar tipo il Maestro Storaro o altri. Abbiamo cercato di lavorare sia sulla scenografia, anche lì con una, io credo molto nel lavoro di, nel team, nel gruppo, scenografia, costumi e fotografia, perché l'unico modo per fare bene il lavoro è lavorare in team. Ed è stato un lavoro appunto di accostamenti cromatici, di nelle notti, un film che anche quello si svolge molto di notte, sì, la profezia dell'armadillo, e quindi cercando di lavorare sui cromatismi in fase di sopralluoghi e di costruzione della luce. Erano anni non come adesso, dove il colore è più facile da realizzare perché sono cambiate le tecnologie, i LED e tutto quanto. Non è anche tanti anni fa,
no, infatti,
ma era due anni fa.
Sono due anni fa, però è pazzesco che in due anni
però
si
la tecnologia
proprio
cambia rapidamente, certo. Forse vedendo, se si vede anche nel cinema, il colore in quest'ultimo anno, dal 2019, è entrato in maniera proprio esponenziale,
sì.
E questo per la facilità e la rapidità di utilizzo, e perché i LED hanno cambiato proprio il modo di approcciarsi.
Bene, grazie mille per questa chiacchiera.
Grazie a
Gerardo Gossi, direttore della fotografia del film Le sorelle Macaluso di Emma Dante, qui alla Mostra del Cinema di Venezia. Io sono Angelo Acerbi per Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.